Idea News Magazine. Prima parte della intervista allo scrittore, dottor Lamberto Rimondini, autore dell'Altra Storia d'Italia, dagli anni 1802 al 2022, effettuata in esclusiva per il circuito Airplay dal dottor Mario Di Gregorio.
Oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Lamberto Rimondini, ricercatore indipendente, autore di L'altra storia d'Italia, un'opera in due volumi che attraversa più di due secoli di storia italiana dal 1802 al 2022. Il suo approccio meticoloso e innovativo e le sue ricerche approfondite sulla storia italiana, basate su documenti desegretati e fonti inedite, rendono questo suo duplice e corposo lavoro un prezioso strumento di conoscenza, che getta nuova luce su eventi e personaggi che hanno plasmato il destino del nostro paese fino ad oggi, mettendo in luce aspetti meno conosciuti e spesso trascurati dalla narrazione ufficiale, sfidando le interpretazioni convenzionali e invitando il lettore a riflettere sulla complessità della nostra storia nazionale. Buongiorno Lamberto e benvenuto, grazie di essere qui con noi oggi.
Buongiorno Mario, grazie per l'invito e un saluto a tutte le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando.
Lamberto Rimondini, nel primo volume di L'altra storia d'Italia analizzi il periodo che va dal 1802 al 1947, concentrandoti su eventi e figure come Garibaldi, Cavour e il Regno delle Due Sicilie. Quali sono stati gli elementi chiave che hai scoperto durante la tua ricerca su questo periodo fondamentale per l'Italia?
Intanto tutto l'approccio va spostato dai personaggi alla lettura geopolitica. L'Italia è nel centro del Mediterraneo. Se immaginiamo il Mediterraneo come un'immensa pianura e come un mare, che i geopolitologi considerano buono perché non è un oceano, quindi è facilmente navigabile, di fatto l'Italia confina con il Nord Africa, Medio Oriente, Russia, Spagna, Portogallo, Grecia, Chia. Quindi accade che gli stessi gruppi finanziari, ovvero la Banca Rothschild di Londra e Parigi con i relativi soci che finanziano i due imperi, l'anglo-francese e l'inglese francese, sono gli stessi che finanziano il commercio con le Indie e con la Cina. E quindi a un certo punto questi gruppi finanziari ritengono che sia opportuno fare uno scavo, quello del canale di Suez appunto, perché questo comporterebbe la diminuzione, la metà del tempo di viaggio, esattamente la metà, e quindi la metà del costo. Le merci viaggerebbero al doppio della velocità e quindi raddoppierebbero gli incassi. Hanno un problema: l'Italia si sta unendo con veri patrioti e quindi decidono di interferire nel normale processo unitario, eliminando fisicamente con dei killer i veri patrioti e mettendo quindi Garibaldi come mercenario e Cavour, che già è un loro uomo di fiducia. Ciò che emerge è che Cavour in realtà non è la figura diabolica che ci raccontano, tant'è che paga con la vita, mentre invece Garibaldi, che già lavorava per lo signori in Sud America, farà una serie di atti certamente non piacevoli, a vantaggio principalmente degli inglesi. Questo è lo scenario.
E chi sono stati i principali attori dietro l'unità d'Italia e quali interessi geopolitici li hanno spinti a sostenere questa causa?
L'interesse è quello di avere l'accesso e il controllo di Suez, perché un'Italia unita con i patrioti veri sarebbe stata un'Italia coesa socialmente, nord e sud, quindi sarebbe stata politicamente forte, quindi sarebbe stata economicamente forte, quindi sarebbe stata militarmente forte a pochi chilometri da Suez. Quindi tutto ruota attorno alla figura del primo ministro Gladstone, Temple e l'ambasciatore Hudson, l'ambasciatore britannico a Torino. Sono loro che per conto dei gruppi bancari tramano e agiscono e organizzano quello che di fatto oggi definiremo una false flag, perché Garibaldi agisce, in realtà non parte con 1000, sono quasi 1500, ma a lui si aggiungono circa più di 90.000 uomini, di cui più di 50.000 sono avanzi di galera e avventurieri. 3.500 sardi sono addestrati segretamente, perché l'ambasciatore Hudson, pur avendo pagato Garibaldi 80 milioni alla fine del lavoro, non si fida. Poi ci sono 35.000 militari inglesi regolari che sbarcano a Marsala, quindi è una forza imponente contro 140.000 militari borbonici. Questo è lo scenario reale che emerge dai documenti. E gli inglesi in particolare fanno scempio, quindi è molto diversa la situazione tra quella che è accaduta e quella che ci hanno raccontato.
E nel volume secondo, che copre il periodo dal 1948 al 2022, si esplorano eventi più recenti conflitti e influenze globali sull'Italia. Qual è stato il ruolo delle potenze straniere e delle dinamiche geopolitiche nel plasmare il corso della storia italiana durante questo periodo repubblicano?
Ma i gruppi finanziari sono sempre i medesimi, che inchiodano l'Italia dai patti segreti di Plombières del 1858, sono gli stessi che obbligano Vittorio Emanuele II a dichiarare il regno nel 1861. L'Italia non è unita nel 1861, ma noi festeggiamo come se lo fossimo stati dal 17 marzo appunto 1861. Perché? Perché gli stessi personaggi che finanziano, tanto per intenderci, il canale di Suez, se fosse stato scavato oggi, sarebbe stata un'opera da poco più di 1.300.000.000 di euro, quindi un investimento enorme. Questi signori iniziano a fare lo scavo, a far fare lo scavo nel 1859. Dopo due anni di scavo, dopo aver distrutto il sud Italia, che era il principale concorrente commerciale di Londra e Parigi, va detto, questo è un obiettivo strategico, quindi non è solo una questione territoriale, azzerano un concorrente Londra e Parigi e usano Garibaldi perché non vogliono attaccare direttamente con le loro bandiere. Quindi quegli stessi gruppi lì finanziari si dicono a un certo punto, attenzione, abbiamo fatto ammazzare i vertici del movimento patriottico, ma sta a vedere che gli altri patrioti, quelli i sottostanti ai capi, si riuniscono, quindi riescono a riunire l'Italia,
diciamo, i veri patrioti,
esattamente, e quindi ci conviene stabilizzare l'Italia politicamente sotto i Savoia, così che se si svegliasse un Guglielmo Pepe a caso e dicesse siamo noi i veri patrioti, anziché essere patrioti e trattati come tali, sarebbero trattati come banditi, quindi fucilati.
Mi viene in mente il fenomeno del brigantaggio, che è nato dopo l'unità d'Italia, che prima non c'era.
È un'altra questione. I briganti, qualche brigante c'era anche prima. Cosa accade? Che con l'arrivo dei garibaldini e degli inglesi e di mezza Europa, perché partecipano all'invasione personaggi che provengono da tutta Europa, anche dagli Stati Uniti, nelle file dei pochi briganti che c'erano si unisce la popolazione civile che è resistente, che non vuole firmare l'annessione ai Savoia. Parliamo di 160.000 deportati e 100.000 morti. 40.000 militari vengono portati a Fenestrelle insieme a qualche civile, vengono sciolti nella calce vivi i loro cadaveri dopo essere morti di freddo, e ci sono circa 60.000 morti tra i civili che vengono impalati, decapitati, fucilati, bruciati nelle case. Di questo si devono ringraziare gli inglesi principalmente.
E questo avviene in che periodo più o meno?
1860-1865 grosso modo. Con la legge Pica addirittura 1863, se viene trovata una bambina con del pane in mano la legge Pica prevede che sia fucilata perché potrebbe portare del pane ai briganti,
quindi a cavallo dell'unità d'Italia.
È proprio per quello. Ci sono addirittura tra i morti tanti giovani ufficiali piemontesi che si rifiutano di eseguire gli ordini, quindi leggi dei diari dove c'è scritto: cara mamma, ho rifiutato di eseguire un ordine che per me non è morale. Mi mettono con i condannati.
E chi ha finanziato e influenzato la politica italiana nel periodo post bellico? Da là,
però era necessario, Mario, fare questo preambolo. Sì. Sono gli stessi identici gruppi finanziari. Gli 1858 sono gli stessi che ci trascinano la prima guerra mondiale, sono gli stessi che finanziano il fascismo, sono gli stessi che fanno cadere il fascismo quando il fascismo si mette contro di loro, sono gli stessi che finanziano la resistenza, sono gli stessi che interferiscono nell'elezione dei parlamentari, perché c'è stato monarchia o repubblica e c'è un broglio, vince la monarchia.
Il referendum.
Gli stessi gruppi, gli stessi di quello del 2 giugno 1946, sì. Gli stessi gruppi finanziari interferiscono nel periodo della prima e della seconda repubblica, quindi sono sempre gli stessi.
E quali erano i loro obiettivi nel periodo post bellico fino ad oggi, quelli che hanno finanziato?
Allora, lo dico tramite le parole di Winston Churchill, primo ministro britannico, 6 novembre 1945, al nunzio apostolico Godfrey, che è a Londra a un colloquio col primo ministro britannico. Dice Churchill a Godfrey: l'Italia è sempre stato un dominio britannico, le decisioni politiche le abbiamo sempre prese noi, gli amici sovietici sanno che l'Italia è un affare esclusivamente britannico, gli amici statunitensi garantiranno all'Italia un certo benessere, ma le decisioni politiche le prenderemo sempre noi, come abbiamo sempre fatto. Il nostro controllo sull'Italia sarà nell'ombra e strisciante. Nero su bianco sei documenti desecretati dalla CIA e dal Vaticano e sono pubblicati nel primo volume.
Termina qui la prima parte dell'intervista effettuata allo scrittore Lamberto Rimondini dal dottor Mario Di Gregorio. Rimandiamo per l'ascolto della seconda e ultima parte dell'altra storia d'Italia, dagli anni 1802 al 2022, su questa radio, la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.